Dedichiamo questa lezione per tutto Am Israel e anche per, come dicevo, Carletto, Shalom, Ben Vanda, e chiediamo a Kadosh Baruch Hu di proteggerci bizchut in merito del grande tzaddik Rabbi Israel Abuchatzera il Baba Sali, che oggi ancora per qualche minuto qui a Milano è la sua ilura, il suo Yorzeit, e quindi in cielo c'è grandissima gioia. Perché così è scritto che quando arriva il giorno della dipartita di un tzaddik, lui diventa il re. Quello che lui dice si avvera. A parte il fatto che il Baba Sali anche in questo mondo, quando ha vissuto gli anni che ha vissuto in questo mondo, tutto quello che diceva si avverava. Sicuramente nei cieli, perché così succede con ogni tzaddik, HaKadosh Baruch Hu gli dà lo scettro, dice oggi che è il giorno in cui tutte le mitzvot che hai fatto durante la tua vita e tutta la Torah che hai studiato durante la tua vita si concentrano in questo giorno, hai una forza che nessun altro ha, e quindi così è scritto che HaKadosh Baruch Hu stesso, con tutti gli altri tzaddikim, vanno nel suo palazzo in Gan Eden di questo tzaddik a festeggiare con lui le luci, a festeggiare con lui la Torah che ha studiato e per elevarlo a dei livelli che sono per noi inimmaginabili. Quindi noi vogliamo semplicemente collegarci con un pochino di questa simcha, di questa gioia, di questa felicità che c'è in cielo, e anche egoisticamente chiedere che, così come lui ha pregato per noi, Baba Sali tutta la sua vita ha pregato per Am Israel, così continui a fare, che HaKadosh Baruch Hu continui a proteggerci da tutte le bestie feroci che ci sono in giro per il mondo, non soltanto in Eretz Israel.
Amen.
Il Baba Sali, quando era
Amen.
bambino molto piccolo, suo padre aveva capito che aveva a che fare con una neshama molto speciale che è scesa in questo mondo. Non era per loro una grande novità, perché erano una famiglia di grandi tzaddikim. Il nonno del Baba Sali, il famoso Rabbi Yaakov Abuchatzera, che ha scritto tanti libri di Kabbalah e che è sepolto in Egitto perché lui voleva fare Aliyah, ma non è arrivato in Eretz Israel, si è fermato in una Keilah in Egitto e lì è rimasto un pochino e poi è venuto a mancare, è sepolto fino adesso, credo si chiami De Manur, la località dove riposa. E quindi già nella famiglia Abuchatzera, avere delle anime speciali dei tzaddikim, anche il figlio del Baba Sali era un grandissimo tzaddik, Rabbi Meir. Oggi abbiamo il nipote che è Anaria, sono tre fratelli, uno che è mancato a Beersheba, altri due fratelli, uno Anaria, l'altro Ashkelon, Ashkelon o Ashdod, non ricordo. Si vede proprio sul viso che sono dei tzaddikim, e ci sono anche le prove. Oh, giusto per raccontarvi, a Milano c'era un ragazzo che ha studiato la Yeshiva, suo padre è il shaliach del Rebbe in una località vicino a Jerusalem che si chiama Givat Ze'ev. Givat Ze'ev è vicino a dove riposa Shemuel HaNavi. Non so se conoscete Jerusalem. Dietro Jerusalem c'è una zona che si chiama Ramot. Infatti Shemuel si chiamava Shemuel HaRamati. E dietro proprio c'è questa località che si chiama Givat Ze'ev. Una volta il nipote del Baba Sali si chiama Rabbi David Chai Abuchatzera è venuto a visitare, è stato invitato, non so da chi, in questa località, e tutti i rabbanim della città sono venuti a salutarlo, tra loro anche i rabbanim di Chabad. Tra i rabbanim di Chabad c'era questo Rav, che è il shaliach della città. Si chiama di cognome Bachar. E mi racconta suo figlio che tutti gli hanno detto Baruch Haba, lo hanno, diciamo, salutato calorosamente, ma quando si è avvicinato lui, gli ha dato la mano, lui ha chiesto: tu sei il shaliach del Rebbe in questa città? Lui ha detto sì, però erano una decina tutti uguali. Avete presente i cinesi che sono tutti uguali, no? Anche i rabbini, Chabad, barbe, capelli, tutti uguali. E lui è rimasto un po' sorpreso, come ha fatto a riconoscere lui diversamente dagli altri. E gli ha detto: perché sul shaliach del Rebbe c'è sempre una colonna di luce. Quindi ci aveva azzeccato, e quindi anche il nipote del Baba Sali, che oggi vive a Anaria, è diciamo, delle neshamot speciali di questa famiglia molto speciale. Il Baba Sali, quando aveva 6 anni, è venuto a visitare suo padre per stare con il suo papà, con la famiglia di suo papà. Un grande, non era un commerciante, era un produttore di, come si dice in italiano? Avete presente in Marocco quella veste bianca che mettono gli uomini? Come si chiama? Si chiama jalabia, ma non so come si dice.
Unica.
La tunica? Sì, era il vestito che si usava perché
Il
è pensato.
gialabia, sì.
Esatto, la jalabia. Fa molto caldo, quindi non avevano giacca e cravatta. Usavano questo vestito qua. E questo signore benestante, che aveva proprio una fabbrica di vestiti, ha portato al padre 3 di questi vestiti bianchi in onore di Yom Tov. Baba Sali, che aveva 5 anni o 6 anni, ci è rimasto male. Ha detto: "Hai portato per mio papà, ma per me non hai portato niente?" E ha detto: "Scusami, veramente, non ci ho proprio pensato." E gli dice: "Guarda, io vengo anche l'anno prossimo. L'anno prossimo ti porto anche a te." Arriva l'anno prossimo, porta i vestiti per il papà, i vestiti nuovi, e non ha portato per il Baba Sali, che aveva un anno in più, 6 anni. E Baba Sali gli chiede: "Ti sei ricordato di portare anche per me un vestito nuovo per Yom Tov?" E lui ci è rimasto veramente male e ha detto: "Non so come, ma mi sono dimenticato. Però veramente questa volta ti prometto che la prossima volta che vengo qua sicuramente te lo porterò." Allora Baba Sali lo guarda e gli dice: "Va bene, se ti rimane qualcosa, vedi di portarmelo." Frase un po' strana. Se non che quello che è successo è che quando lui è tornato, ha scoperto che tutta la fabbrica ha preso fuoco. Il padre ha sentito, è venuto dal padre questo imprenditore, lamentandosi della perdita economica devastante che ha subito, e ha anche detto che: "Guarda che tuo figlio mi ha detto una frase che non mi è piaciuta." E quindi ha chiamato suo figlio e gli ha detto: "Tu sei una bocazzera. E quindi quello che tu dici sia vera. Fai attenzione, da oggi in poi soltanto berachot devono uscire dalla tua bocca." Ma non è perché non era una bocazzera qualsiasi, perché bocazzera ce n'erano tanti, ma lui era il Baba Sali. Baba Sali significa il papà che prega. In arabo si dice così. Chi è che parla l'arabo qua? Come si dice pregare in arabo? Allora, nessuno? Come si dice Beta Knesset in arabo? Dai che lo sapete. Da noi si dice Sla. Sali vuol dire prega. E quindi Baba Sali è il papà che prega. E anche in aramaico si dice così. In aramaico, che è simile all'arabo,
Salli.
La lingua del
In
tamburo.
te
Certo,
salli
salmi.
e tu preghi. In arabo egiziano si dice salli, ti salli.
Namas come in arabo, namas si prega.
Beh, purtroppo ci siamo assimilati in Italia e quindi facciamo finta di non ricordarci più la lingua dalla quale siamo venuti. Io sono molto orgoglioso del passato dei miei genitori, anche se non ho mai visto il Marocco in vita mia, e vi dico sinceramente, non ho nessun piacere, nessuna aspirazione di andarci. Non so perché tutti quanti dicono: "Non sei mai andato in Marocco, ma è bellissimo." Non ho piacere, scusami.
No, neanch'io.
Va bene anche così. E quindi, però, va bene sentire le lingue e conoscere le lingue è sempre una ricchezza. Quindi in arabo, anche in aramaico, Tselotà significa la preghiera. Tselotà de Tzaddikaya, spesso nello Zohar. Se non fosse per la preghiera dei Tzaddikim, questo mondo non rimarrebbe ancora un'ora. E così è riportato spesso nello Zohar Kadosh. E quindi il Baba Sali ha fatto attenzione che dalla sua bocca uscissero solo Berachot, e quello che lui diceva si avverava. Hanno raccontato spesso quelli che erano vicino al Baba Sali che, così come le persone ricevevano Berachot dal Baba Sali, quelle che non avevano una totale confidenza, non confidavano totalmente nelle Berachot, nella forza delle Berachot, le perdevano le Berachot. Arrivava una coppia che non aveva avuto figli tanti anni, e chiedevano una baraka al Baba Sali, Baba Sali gli diceva l'anno prossimo Bezrat Hashem un figlio maschio. E se stavano zitti, dicevano Amen, stavano zitti e uscivano, l'anno dopo potevano venire ad annunciare al Baba Sali che la sua baraka si era avverata. Se si mettevano a discutere, sì, ma i dottori hanno detto che per mia moglie è impossibile, allora Baba Sali diceva, ah, se i dottori hanno detto, e lì non c'era nessuna beracha. Perché? Perché se tu vieni dal tzaddik e però dici che i dottori hanno detto, vuol dire che non credi nella beracha del tzaddik. E allora perché sei venuto dal tzaddik? E questo succedeva spesso, purtroppo, non solo con lui, ma anche con tutti i tzaddiki, ma anche con Rebbe. Era successo di un bambino che ha fatto un incidente stradale terribile, che i dottori le hanno detto questione di qualche minuto, se non mezz'ora. E era una circostanza particolare, lui ha chiamato il Rebbe, erano le 3 di mattina, il segretario ha preso il telefono e ha detto, il Rebbe dice di chiamare fra un'ora. E lui dice, ma i dottori dicono che fra un'ora non ci sarà motivo, non ci sarà più motivo per chiamare. Allora il segretario si arrabbia e dice, ma scusa, perché hai chiamato qui? Se il Rebbe dice fra un'ora, vuol dire fra un'ora. Vuol dire che hai chiamato perché ti fidi che il Rebbe sa quello che dice. E infatti, un'ora dopo lui ha richiamato e il Rebbe aveva messo a posto tutte le cose in cielo, le aveva spiegato il motivo, eccetera, eccetera. Una storia molto lunga, molto bella. Se mi ricordate, una volta ve la racconto. Una storia veramente da dedicare una lezione solo per questa storia qui. Ma il punto che volevo dire è che le brachot si avverano anche contro tutte le leggi della natura, se noi abbiamo emunah, se noi abbiamo bitachon, se abbiamo confidenza, altrimenti non si avvera un bel niente, perché se la natura dice così e noi siamo sottomessi alla natura, allora Hashem dice ok, se hai scelto, hai deciso di sottometterti alla natura, così sia, e quindi non ne veniamo fuori.
Rav Haddad, scusi, potrei raccontarle un piccolo aneddoto su Rav David Avuca Sera?
Tanto piacere.
Nel 2024 un amico di mio marito che andava spesso a Naria ha invitato mio marito ad andarci con lui in macchina e allora si sono avviati. Il rabbino praticamente è dietro a un vetro, no? Non è che tu lo dietro a un vetro come per protezione, no? E poi c'è uno sportellino in basso che lui può aprire, no? E tu gli dai un foglietto con le tue richieste. E quando è arrivato il turno di mio marito, lui gli ha dato il foglietto con le sue richieste. Tra le richieste, vabbè, c'era scritto che avrebbe voluto andare a vivere a Gerusalemme e non accadere, e lui gli ha detto: ma no, ma perché a Gerusalemme? No, 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 ha detto tu devi stare a Hadera. E poi fra le altre cose c'era quello di pregare per me, cioè per mia moglie, Elisheva Batsara. E dopodiché, siccome mia madre non stava bene, gli ha detto non è che potrebbe pregare anche per la sua mamma. A quel punto lui ha fatto una cosa, il rabbino, che con il suo amico che ci è andato 1000 volte non ha mai fatto. Ha aperto la porticina e gli ha preso la mano. Ha preso la mano di mio marito. Lui aveva capito perché quando ha detto per la mamma di mia moglie, Batsara non era mica scemo, altrimenti avrebbe detto per la madre, figlia di, eccetera, eccetera. Quando il suo amico ha visto questo, che c'era stato 1000 volte, ho detto, ma come? Ma non è possibile! Io sono venuto 100 volte, a me non ha mai aperto la porticina, e allora si è messo a baciare la mano di mio marito, come se fosse, non so, la reliquia di chissà che cosa. E vabbè, ecco, questa è la storia. E quindi, vabbè, era, insomma, un piccolo aneddoto su questo grande rapino, secondo me molto anche dal gesto che ha fatto, molto intelligente, molto umano, non discriminante,
Bellissimo,
una grande anima, ecco.
bellissimo.
Sì. E questo suo amico continuava a baciargli la mano, diceva, ma no, allora, vabbè, così, insomma. non lo dico per vantarmi di mio marito, ma lo trovo una cosa carina, insomma, perché lui ha aperto la porticina proprio quando gli ha detto di pregare anche per la mamma mamma, senza dire Rosangela Bat Livia, perché non esiste, mia mamma è una goiata. E quindi è così. Basta, ho finito.
Bellissimo. Mi ricordo che quando è mancato Rav Ovadia Yosef, allora Shabbat al Beit Knesset avevo raccontato che Rav Ovadia Yosef era stato a Milano quando ero bambino, è venuto a scuola, è entrato nella classe e mi ha stretto la mano. Allora la gente è venuta da me a stringermi la mano perché ho stretto la mano a Rav Ovadia Yosef.
Esatto, sì.
Ok, comunque è solo parlare dei tzaddikim che è per noi un grande merito, quindi abbiamo approfittato di quello che i Chachamim dicono e che si avvera. Tutto quello che i Chachamim dicono è verità assoluta. I Chachamim dicono che i tzaddikim, anche dopo la loro dipartita, sono vivi. E infatti, io ho visto le fotografie stamattina di quanta gente è andata a Netivot, ogni anno di più. Come Rebbe ha detto di suo suocero, dopo 35 anni dalla sua dipartita, Rebbe ha detto, è ogni anno più vivo, è ogni anno più attivo. E ogni anno più insieme a noi e con noi. Queste sono le parole che sono uscite dal Rebbe, sono registrate in un video. E quindi vediamo anche da Amiron, da Rabbi Shimon Bar Yochai, vi avevo raccontato qualche settimana fa. Da dove hai questa fotografia? Non so, Davide può fare il giornalista. Ci sta facendo vedere la fotografia di Rav Ovadia
Esattamente.
l'asse quando io ero bambino.
E il bambino che sei tu è quello con la maglietta a righe bianche e blu.
Esatto, non so come fai a sapere tutte queste cose, ad avere tutte queste informazioni. Ma comunque, chapeau, complimenti veramente. O che sei del Mossad, o che no, non lo so. Sei del Mossad della Torah.
Assolutamente no.
Non ve lo direbbe mai, anche se lo
Ah,
fosse.
esatto.
No, però volevo solo aggiungere una cosa sul fatto di che mi è venuto in mente proprio adesso del Baba Sali, che lui, visto che si parla di Gaza adesso, eccetera, eccetera, si era fatto accompagnare a Gaza, adesso non mi ricordo se per comprare un tappeto o per comprare un vaso, non mi ricordo bene.
Ve
E gli
l'ho
ha detto,
raccontata l'anno scorso con lo zio di
ecco,
Davide.
e allora la riracconti perché è bellissima qui.
Vabbè, ma andate a sentirvi la lezione l'anno scorso.
No, non sappiamo quale sia.
Velocemente, mio zio è lo zio di mia moglie, perché praticamente Baba Sali aveva una figlia che ha scelto come genero lo zio di mia moglie. Suo fratello veniva spesso dal Baba Sali, infatti suo fratello che ha fatto il Shidduch, il match. Si chiama Rav Moshe, il fratello del genero del Baba Sali. E un giorno, era venerdì mattina, Baba Sali gli chiede di accompagnarlo in macchina e gli dice facciamo veloce così il mio autista non se ne accorge. Se no si sarebbe un pochino offeso. E volevano andare verso Beersheba, c'era troppo traffico, era venerdì. Gli dice vai nell'altra direzione, l'altra direzione era Gaza. E mio zio dice che lì sudavano le mani sul volante, stanno entrando nella striscia, e gli dice non aver paura, vai avanti, e sono entrati dentro Gaza, non aver paura, vai avanti, sono entrati proprio nel mercato, sono arrivati con la macchina fino al mercato, due rabbini. E quando Baba Sali gli ha detto ferma la macchina perché ho bisogno di un vaso per Shabbat, gli ha detto a mio zio, così è scritto nello Zohar che a Shabbat bisogna avere dei vasi, non ricordo i dettagli, dove bisogna metterli, quanti, non lo so, non ricordo, cioè, Shabbat scorso si è rotto un vaso, quindi mi serve un altro vaso. Quello che è successo è che la popolazione che si era radunata intorno alla macchina hanno aperto la porta e con la testa bassa hanno chiesto cosa possiamo fare per te. E anche se avevo bisogno dei vasi, ne hanno portati 10 per scegliere. Lui ne ha scelto uno E gli hanno dato in regalo, ha detto assolutamente no, se non pago non lo prendo, non volevano soldi, ma in realtà lui non ha voluto assolutamente accettare se non paga e quindi ha pagato e sono tornati indietro. Questa è la storia che mio zio ha visto e ha vissuto di prima persona, perché è scritto anche questo, i Chachamim dicono, lo porta il Tanya nel capitolo 20, 24. Capitolo 24, il Tanya dice che en chayara sholetet ba'adam ela im ken nidmeh la kabema. Un animale feroce non può avere il sopravvento su una persona a meno che la persona non sembra agli occhi dell'animale un animale stesso. E dato che l'animale aggredisce un altro animale, ma non aggredisce l'uomo, quindi se un animale ha aggredito un uomo, significa che agli occhi dell'animale lui non era un uomo. E poi continua lo Zohar, il Tanya lo porta nel capitolo 24, dice, Vea tzadikim she'en tzelem Elohim mistallek me'al pene'em, i tzadikim che l'immagine di Dio non si distoglie mai dal loro viso, Kol chayot ra'ot ikafian kamayo. Tutti gli animali ra'ot, gli animali feroci, si piegano davanti a loro. E quindi mio zio ha detto, ho visto con i miei occhi avverarsi quello che dice lo Zohar, è stato anche spiegato nel Tanya nel capitolo 24, come davanti a un essere umano che ha l'immagine di Dio impressa, tutti gli animali feroci si piegano davanti. Questo l'ho visto con i miei occhi. Quindi di questo calibro di persone stiamo parlando e non possiamo fare altro che chiedere a loro di continuare a pregare per la nostra protezione. Già che abbiamo toccato questo argomento, volevo fare una riflessione con voi degli eventi degli ultimi giorni. Il Rambam dice nelle halachot dei digiuni che non bisogna digiunare soltanto se non scende la pioggia. Non stiamo parlando dei digiuni della Torah, Yom Kippur, o dei digiuni per la distruzione del Beit HaMikdash, il digiuno di Esther. Stiamo parlando dei digiuni in generale. C'è un trattato che si chiama, una Mishnah, si chiama Masechet Ta'anit. Ta'anit vuol dire i digiuni che si fanno per le emergenze. Le emergenze sono quando non scende la pioggia, quando la terra ha tremato, quando ci sono dei pericoli imminenti, quando ci sono dei nemici che ci circondano, ci sono tante emergenze, bisogna fare dei digiuni. Ora il Rambam dice: guai a colui che dice è la natura, sono cose che capitano, è in inverno succede, è in estate succede. Quando c'è una qualsiasi cosa non normale, bisogna fare teshuva. E con la teshuva si fa un digiuno. Il digiuno non è teshuva, non è la teshuva. Il Tanya ci spiegherà Igeret HaTeshuva che il digiuno non è la teshuva. Il digiuno è un regalo che accompagna la teshuva. E dice Rambam, quindi ogni evento che viviamo ci deve fare riflettere. Ora, noi questi giorni abbiamo testimoniato gli ostaggi che tornano a casa. Bezrat Hashem, tutti quanti torneranno. Abbiamo visto che c'era una ragazza che era circondata da 70 lupi. Ora vi ho rovinato il finale perché Shabbat eravamo seduti a tavola, c'era mia figlia con le sue amiche e ho chiesto: quando avete visto questo video, che cosa vi ha, diciamo, quale idea vi siete fatti, quale circostanza, quale situazione vi ha ricordato questo video? Allora ho iniziato a discutere, Yosef in Egitto da solo, Avraham Avinu quando era l'unico che credeva, ha detto no, non una persona, non una persona, non un tempo particolare, una situazione. E siamo arrivati alla conclusione ci sono arrivate le ragazze e hanno detto: Am Israel è come una pecora circondata da 70 lupi. Questo è quello che abbiamo visto giovedì. Come vi ho detto prima, quello che dicono i Chachamim è verità e a volte lo possiamo anche vedere con i nostri occhi. Ora, noi abbiamo visto questi terroristi, non erano tutti uguali, perché c'è chi aveva la fascia verde di Hamas, c'è chi aveva altre fasce, c'è chi non ce l'aveva perché uno era questo, l'altro era l'altro, ma in realtà se noi siamo arrivati a questo punto qua, che non siamo riusciti a vincere questa guerra, che loro hanno fatto un'umiliazione verso di noi tutti, non soltanto verso questa ragazza. Non lo potevano fare assolutamente se dietro non c'era l'Egitto, la Giordania, la Siria, il Libano, l'Iraq, l'Iran, e non mi fermo. E vi dico anche, e prendo responsabilità, gli Stati Uniti con l'amministrazione di Biden. I paesi europei, tutto il mondo intero era lì che partecipava a questo strazio di questa ragazza, una pecora da sola circondata da 70 lupi. È quello che abbiamo visto. Quindi se, il Rambam dice, quando vedi qualcosa che non è normale, se non rifletti, sei crudele con te stesso. Parole del Rambam. Non devi essere crudele con te stesso perché HaKadosh Baruch Hu ti sta facendo vedere qualcosa che ti deve fare riflettere. E quindi, qual è la conclusione? I Chachamim ci dicono che Am Israele è come una pecora circondata da 70 lupi che vogliono tutti quanti immediatamente sbranare questa pecora. E perché questo non succede? Perché Am Israele ha un pastore fedele che protegge la sua pecora dai 70 lupi. Ma se la pecora dice al pastore, guarda che io non ho bisogno di te, io posso benissimo cavarmela perché c'è il capo dei lupi, me lo faccio amico, succederà che un lupo, come si dice in italiano, perde il pelo ma non il vizio, succederà quello che noi purtroppo abbiamo visto che è successo. Quando noi siamo andati da Ahasverosh, perché ci ha invitato a banchettare nei suoi festeggiamenti in cui dichiarava di essere il re del mondo, e noi come Am Israele siamo andati a chiedere la sua protezione, Mordecai ha detto non andate a chiedere la protezione ad Ahasverosh, perché noi ce l'abbiamo direttamente da Kadosh Baruch Hu, ma sono andati lo stesso ed era una dimostrazione nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, che non abbiamo bisogno più della tua protezione. Tu ci hai distrutto il Bet HaMikdash, era il primo Bet HaMikdash, ci hai esiliato in Babilonia e da lì poi è arrivata, ormai è la terza generazione. E quindi ti sei dimenticato di noi? Allora è giusto che noi si faccia qualcosa per proteggere noi stessi. Chiediamo protezione ad Ahasverosh. Andiamo a chiedere al lupo di proteggerci dal lupo. E quindi Chachamim dicono, in automatico ci siamo trovati in mezzo ai problemi. La Torah dice, non ricordo le prime parole del passo, Aster astir panai bayom ahu, nasconderò la mia presenza, nasconderò la mia protezione in quel giorno, al kol hara'a asher asa, su tutto il male che il popolo ebraico ha fatto nei miei confronti, kipana, perché si è rivolto el Elohim Acherim, ad altre forze. E il Pasuk continua e dice, Umezzaur ha'ot rabot vezarot, e lui si ritroverà in mezzo ai guai. Si ritroverà in mezzo ai guai. I guai arrivano, non è che si ritrova in mezzo ai guai. No, noi non siamo il popolo che i guai arrivano. Noi siamo il popolo che così Hashem ha deciso, siamo sempre in mezzo ai guai. Siamo sempre circondati da 70 lupi. E perché riusciamo ad andare avanti? Perché siamo protetti da HaKadosh Baruch Hu, dal pastore fedele che allontana i lupi da noi, che allontana i loro denti dal non azzannarci. Ma quando noi facciamo questa stupida cosa, che la Torah dice il male che mi hai fatto, che sei andato a chiedere protezione agli altri, questo non porta a nessun bene, porta che i guai in cui già tu ti trovi in mezzo si materializzano. E quindi quando noi abbiamo visto questa immagine così umiliante, giovedì, di questa ragazza impaurita a morte. Mica puoi fidarti. Hanno detto sì, adesso ti liberiamo. Magari volevano chissà che cosa fare davanti a tutti in piazza. Lei poteva Poteva aspettarsi qualsiasi cosa, dai terroristi puoi aspettarti qualsiasi cosa, non c'è nessuna garanzia né di quello che dicono, né di quello che fanno, né degli accordi, né di quello che firmano. Sono 70 anni che firmiamo carte stracci. E quindi quando noi vediamo un video così, questa cosa ci deve fare riflettere tanto, che dobbiamo rinforzare la nostra richiesta nei confronti di HaKadosh Baruch Hu di essere lui l'unico vera forza che ci può proteggere, perché vogliamo o non vogliamo, così è, così sarà. E quindi non perdiamoci nelle chiacchiere delle nazioni, perché sono tutte chiacchiere, in realtà vogliono solo una cosa: non soltanto Hamas, non soltanto la Jihad, non soltanto il Fatah o tutti quegli altri che erano lì. Il mondo intero era rappresentato da questi terroristi. E la prova è che sono riusciti nel loro intento, ed erano lì che ballavano e urlavano Allahu Akbar, mentre questa ragazza era circondata da sola da tutte queste bestie feroci. Quindi questa è una riflessione che abbiamo avuto Shabbat. Se già vogliamo parlare di ostaggi che vengono liberati, possiamo parlare anche di cose un po' più felici.
Scusa Rav, ma cosa c'entra col digiuno questo? Di cui hai parlato prima.
Ho spiegato che la Rambam dice che quando succede qualche cosa che non è ordinario, non dobbiamo essere crudeli con noi stessi e dire no, va bene, la natura lo fa. È un messaggio diretto da Kadosh Baruch Hu. E questo il Baal Shem Tov l'ha rinforzato, grazie per la tua domanda che mi aiuta a precisare. Il Baal Shem Tov ha fatto di questo la sua bandiera: ogni cosa che un ebreo vede, ogni cosa che un ebreo sente è un insegnamento per servire Hashem meglio di quanto l'ha servito fino ad oggi. Quindi quando io vedo un'immagine così, mi deve insegnare cosa ho sbagliato, come posso migliorare. E quando vedo che si realizza, si materializza questa frase dei Chachamim, che siamo una pecora circondata dai 70 lupi, cos'è successo? Perché ci troviamo in questa circostanza? Che intorno a noi ballano e cantano sul nostro sangue, sulla nostra pelle. Perché HaKadosh Baruch Hu vuole che noi alziamo gli occhi e rinforziamo la nostra emunah, il nostro bitachon nei suoi confronti. HaKadosh Baruch Hu, da lui non esiste rigore, severità, fine a se stessa. HaKadosh Baruch Hu è solo bene. Anche il rigore, anche la severità è a fine di bene, come il padre che educa il figlio, e a volte è un po' severo, è a fin di bene, vuole il bene del padre. Dice Shlomo HaMelech, l'uomo più saggio della storia dell'umanità, chi risparmia la frusta, non è che si usava la frusta con i figli, Shevet era, avete presente quella farina di pelle che si minacciava i figli con questo? Oggi Baruch Hashem non c'è più, ma Shlomo HaMelech diceva, Chosech Shivto Sonebeno, chi risparmia dall'intimidire il figlio con questo frustino, odia il proprio figlio. Quindi i figli vanno educati con un po' di rigore, con un po' di severità, ma non è fine a se stessa questa cintura. La cintura è semplicemente appesa al muro per ricordare al figlio, guarda che c'è la cintura. E il figlio si mette in riga. HaKadosh Baruch Hu ci fa vedere queste immagini, ed è un miracolo che questa ragazza è rimasta viva. Solo dallo spavento poteva non arrivare a destinazione. C'era un'altra ragazza, si chiama Agam. Questa ragazza, il Shabbat scorso, doveva essere liberata insieme alle altre sentinelle. Si chiama in ebraico Tazpitaniot. Erano queste ragazze, erano cinque ragazze che erano di vedetta, chiamiamolo così. E i terroristi sono arrivati nella loro postazione, hanno ucciso tantissimi giovani soldati e soldatesse, e cinque di loro sono state prese in ostaggio. Queste cinque dovevano uscire Shabbat scorso. Io al Beta Knesset avevo detto che la mamma di una delle ragazze ha detto che, siccome lei ha sentito che sua figlia durante tutto questo periodo di prigionia ha fatto di tutto per osservare Shabbat e per non mangiare cibo non kasher, ha chiesto: è vero che i terroristi vogliono che noi facciamo Chilul Shabbat, noi dissacriamo Shabbat, perché negli accordi gli ostaggi dovevano essere liberati domenica. ma se possiamo dar fastidio di più, diamo fastidio di più, così hanno detto i terroristi, quindi va bene, firma domenica, poi tanto li liberiamo di Shabbat. Ma la mamma ha detto, fatemi una cortesia, non filmatela, non chiedetele domande che verranno registrate, perché mia figlia vuole osservare Shabbat. E anch'io farò di tutto per non dissacrare Shabbat quando andrò ad abbracciare mia figlia. Allora, io l'ho raccontato Shabbat scorso, per un pochino rinforzare nei nostri cuori la volontà di servire Shabbat un po' meno. Però io, da una parte, ero un po' combattuto con me stesso, perché dicevo, questa ragazza ha rischiato la vita ogni Shabbat per non dissacrare Shabbat. Ma dall'altra parte, HaKadosh Baruch Hu la fa uscire di Shabbat dalla prigionia. Secondo la Halakha è permesso al mille per mille uscire da una situazione di pericolo in giorno di Shabbat e fare qualsiasi cosa. Ma era strano. Dopo Shabbat arriva la notizia che hanno liberato 4 ragazze e lei è stata liberata durante i giorni della settimana. Perché? Come dice la Rambam, tutto quello che succede ci deve insegnare qualcosa. Hashem voleva insegnarci che se tu vuoi rispettare Shabbat, io ti aiuto. Se tu vuoi rispettare Shabbat, non ci sono scuse. Io quando ero ragazzo leggevo dei libri, dei Hasidim, che erano a livelli altissimi. Quando noi studiamo il Tanya, parliamo del Benoni che non lascia allo Yetzer Hara impadronirsi di lui neanche un secondo, neanche nel pensiero, io queste persone le ho viste. E queste persone hanno vissuto delle esperienze terribili nei gulag in Russia, dove li obbligavano a lavorare di Shabbat e loro rischiavano la vita tutte le settimane per non lavorare di Shabbat. Ma erano persone che avevano tutto il Talmud a memoria, nella testa, che conoscevano tutta la Hasidut del Baal Shem Tov e dei suoi successori, che avevano benissimo e chiarissimo l'idea dell'importanza di Shabbat e della Kashrut. Allora tu dici, come hanno fatto? Era difficilissimo, ma ci sono riusciti. Ma una ragazza di 18 anni, che non ha un background di conoscenza o religioso chissà quanto, perché anche i suoi genitori si sono rinforzati nell'ebraismo, nella religione, in questo periodo qui. Che forza d'animo doveva avere per poter dire ai suoi, come si dice, ai suoi...
Aguzzini.
Aguzzini si dice, volevo dirlo ma non ero sicuro. Quelli che la tengono in prigionia, io per voi non cucino di Shabbat, perché io appartengo al popolo che Shabbat non accende il fuoco, io appartengo al popolo che non mangia questo cibo. E lei rischiava la vita, ma quando una ragazza così, che non è una rabbinessa che ha studiato con il Baal Shem Tov, una ragazza di 18 anni che ha questa forza d'anima, che scusa noi possiamo avere per essere tentati da cibi che non sono kasher al 100% o da chas v'shalom, dal non osservare Shabbat al 100%? Che scusa abbiamo? Se ci chiederanno perché non hai osservato Shabbat e noi risponderemo era difficile, ci metteranno questa ragazza vicino e ci diranno per lei era più facile? Ho mangiato quello che trovavo perché, sai, non ero molto predisposto, non mi ero organizzato per il viaggio, e lei si era organizzata per il suo viaggio 1 mese, 4 mesi nei tunnel di Gaza per mangiare solo cibo kasher. È tornata, sì, chiaramente pallida, è tornata dimagrita, però nella sua bocca non è entrato cibo che un ebreo non deve ingerire. E questo ci obbliga a noi. Come dicevo prima, il Rambam dice ogni cosa che vediamo ci deve far riflettere. Il Baal Shem Tov dice serve per migliorare ogni cosa che vediamo, ogni cosa che sentiamo. Abbiamo ricevuto queste bellissime notizie della quinta ragazza che è riuscita a tornare a casa sana e salva, non di Shabbat, perché lei ha osservato Shabbat, HaKadosh Baruch Hu ha fatto questo per lei. Più di così che cosa vogliamo? In questi giorni noi stiamo vivendo nelle parashiot l'uscita dall'Egitto, la libertà dalla schiavitù. Vi avevo spiegato una volta che HaKadosh Baruch Hu, quando si è rivolto a noi la prima volta e ha pronunciato il primo dei 10 comandamenti, che abbiamo sentito direttamente da lui, i primi due, HaKadosh Baruch Hu ha detto: io sono Hashem che vi ha fatto uscire dall'Egitto. Su questa espressione C'è una domanda molto forte che HaKadosh Baruch Hu ha minimizzato se stesso, perché HaKadosh Baruch Hu avrebbe dovuto dire: io sono Hashem che ha creato il cielo e la terra, che voi porterete a compimento il motivo per il quale io ho creato il cielo e la terra. Poteva dire tante cose. Vi ha fatto uscire dall'Egitto, ci ha fatto uscire dall'Egitto, è un dettaglio. In realtà il Rebbe ci dà una luce veramente nuova e bellissima su questa affermazione di Hashem. Hashem dice: guardate che il protagonista di tutta questa storia non sono io. Il protagonista di tutta questa storia siete voi. Perché su 100 persone, figli di Avram, Isaac e Yaakov, che erano in Egitto schiavi, soltanto 20 sono usciti. La Torah dice: Vachamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim, è proprio il Chumash di oggi. Un quinto del popolo ebraico è uscito dall'Egitto, l'80% è morto nei 6 giorni della piaga del buio, in modo che gli egiziani non vedano che gli ebrei muoiono in Egitto. E perché sono morti? Perché loro erano talmente schiavi dentro che non avevano nessuna speranza, anche se fisicamente uscivano dall'Egitto, di essere delle persone libere. Quindi Hashem ha detto: se voi non volete essere delle persone libere, io non ho motivo di farvi uscire dall'Egitto. Io ho bisogno di gente che nello spirito sono persone libere. Anche quando sono schiavi, anche quando sono ostaggi, anche quando sono nei sotterranei, sono persone libere. Il 20% è uscito, si è avvicinato ai piedi del monte di Sinai, Hashem si rivolge a loro, a questo 20%, e dice a loro: voi siete quelli che siete usciti dall'Egitto, perché voi siete persone libere e io di voi ho bisogno. E quindi mi affido a voi per dare la mia Torah a voi. In altre parole, quando una persona non osserva Shabbat, Kashrut o le altre mitzvot, non perché è nei tunnel sotterranei di Gaza, a casa sua, in un paese libero, è perché è uno schiavo. È uno schiavo dentro, è uno schiavo nello spirito. Nel Pirkei Avot i Chachamim dicono: En lecha ben chorin ela mi sheosek batorah. L'unico vero uomo libero è quello che studia Torah. Chi non studia Torah è schiavo, schiavo di se stesso, schiavo del suo Yetzer Hara, schiavo della società, schiavo di quello che gli viene imposto, nonostante che lui sa di non essere sulla strada giusta, di non fare quello che lui dovrebbe fare per portare a compimento il motivo e lo scopo della sua creazione, ma è schiavo. Questa ragazza, Agam, ci ha dimostrato che possiamo essere ostaggi nelle segrete di Hamas, ma siamo persone libere, non siamo schiavi. Dal momento che siamo usciti dall'Egitto, noi festeggiamo il fatto che non possiamo più essere schiavi, ma a volte ce lo dimentichiamo. La Haggadah Shel Pesach ci ricorda che noi siamo definitivamente liberi, anche se, ed è successo, nella storia ebraica abbiamo vissuto momenti molto difficili, schiavi mai, mai schiavi. Avete voluto in tutti i modi, Hanukkah, Purim, Inquisizione, Pogrom, Shoah, ne abbiamo purtroppo, ma non sono mai riusciti a farci spegnere questa scintilla della libertà che abbiamo dentro di noi. A volte purtroppo ce lo dimentichiamo, ma dobbiamo semplicemente aprire questa porticina e ricordare a noi stessi quanto siamo liberi. Anche questo noi abbiamo visto questa settimana e anche questo ci deve fare riflettere e anche questo, come dice il Rambam, e anche questo, come dice il Baal Shem Tov, ogni cosa che vediamo e sentiamo non è altro che un insegnamento per migliorare il rapporto che abbiamo con HaKadosh Baruch Hu. Sono immagini difficili, ma come vi dicevo prima, nella severità, nel rigore di Hashem c'è solo bontà, perché ogni tanto serve ricordare: guarda che c'è sul muro appesa la cintura, e basta quello che è un momento di rigore, un momento di severità, per ricordarci che dobbiamo un pochino migliorare il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Anche oggi non abbiamo aperto il Tanya, ma va bene così. Abbiamo studiato Chassidut, abbiamo parlato del Baba Sali, che era legato al Rebbe. Sapete che il Baba Sali, quando gli portavano un libro per chiedere la sua approvazione, che veniva messa normalmente quando si scrive un libro di Torah, si chiede sempre ai rabbini, ai tzaddikim, un'approvazione. Il Baba Sali non chiedeva fammi vedere il libro. Baba Sali diceva: c'è qualcosa sul Baal Shem Tov nel libro? E quando gli dicevano di no, diceva: allora no, vai a farti un giro. Il Baba Sali era un vero Hasid, e da qui si impara quanto grande era come tzaddik, perché i tzaddikim sono sempre legati con gli altri tzaddikim. Un vero tzaddik è legato con gli altri tzaddikim. Quando uno dice: no, io col Baal Shem Tov non ho affinità, allora c'è un problema a te, perché sei rimasto tagliato fuori dall'albero della vita. E l'albero della vita è l'albero dei tzaddikim, che sono legati con Akadosh Baruch Hu. Se tu dici: no, non mi piace questo tipo di tzaddik, questo sì, quest'altro no, il problema ce l'hai te. E siccome c'è stata nella storia degli studiosi di Torah, nelle ultime generazioni, un pochino di opposizione alla Hasidut, il Baba Sali, l'esame che faceva a quella persona che ha scritto un libro era: hai scritto qualcosa del Baal Shem Tov? Se sì, allora ti do la mia approvazione, se no torna da dove sei venuto. Perché i tzadikim sono legati uno con l'altro, e noi dobbiamo fare anche il nostro per essere legati con i tzadikim, ognuno quello che può, ognuno quello che riesce, e in questo modo siamo tutti legati con l'albero della vita, che è l'albero dei tzadikim, che sono legati con HaKadosh Baruch Hu. Siccome Hashem ci ha promesso che in Eretz Israel ci sarà pace, così è scritto nella Torah, nella parasha di Bechukotai: Venatati shalom ba'aretz, e potrete andare a dormire senza timore, ushchavtem ve'en macharid, e la Torah continua e dice: Veishbati chaya ra'a min ha'aretz, eliminerò qualsiasi animale feroce dalla terra, ve'cherev lo tavor be'arzechem, e la spada non passerà neanche per la vostra terra. Non che non ci saranno guerre, non dovremo neanche far passare il container con le armi da Eretz Israel. Qui in Eretz Israel non passano armi, neanche per arrivare a una destinazione diversa. E c'è scritto nella Torah, quindi noi aspettiamo che questo sia vero. È vero che HaKadosh Baruch Hu aspetta l'altra parte della frase, che dice: in bechukotai telechu, se seguirete le mie regole. Ma abbiamo dimostrato che siamo disposti, in questi 2000 anni di Galut, con molta cocciutaggine, abbiamo dimostrato che c'è una ragazza di 18 anni nei tunnel di Hamas che non ha dissacrato Shabbat, che ha mangiato kasher. Più di così, HaKadosh Baruch Hu, cosa vuoi? Quindi la nostra parte l'abbiamo fatta, aspettiamo che HaKadosh Baruch Hu faccia la sua. Benatati shalom ba'aretz, speriamo presto, con la venuta di Mashiach, bimera be'amen. Siete stati un pubblico fenomenale stasera.
Amen.
Ma diceva la Maraghiti stamattina che questa ragazza nel pulmino, quando la registravano nel pulmino che arrivava, non ha detto la madre cosa che faceva, ha detto una frase,
sì.
Se la ricorda lei, perché sì. Ha detto tipo Ani, perché lei non era una ragazza religiosa, no?
No, però siccome lei si è avvicinata molto ad Hashem, HaKadosh Baruch Hu le ha fatto un regalo e le ha fatto trovare un sidur che un soldato aveva lasciato, e quindi lei ha usato moltissimo questo sidur, sì. E ha usato un passaggio di David HaMelech che dice: Derech emunah bacharti,
esatto, sì.
Strada della fede ho scelto, e lei ha scritto, sì. Dopo: e con la strada della fede sono tornata a casa,
esatto, sì.
Questa è la frase che lei, sì. Ha scritto.
Era
una cosa
bellissimo.
Molto interessante. Che
ha osservato anche Pesach, non ha mangiato.
Sì, non hanno mangiato chametz, nonostante che quello che aveva da mangiare erano le pitot, ma non ha mangiato chametz. Un'altra cosa interessante che stavo per dirvi è che quando vedete gli ostaggi uscire, hanno un sacchettino in mano. In questo sacchettino c'è il Corano. E quando l'hanno dato a lei questo sacchetto con il Corano, lei ha detto: rinuncio ad essere liberata, io con il Corano non cammino. E hanno detto: guarda che stai rischiando la vita. Ha detto: rinuncio ad essere liberata. Quando hanno capito che con lei non si poteva, hanno detto: ok, puoi andare anche senza. Questa è la forza di Am Yisrael. Shavua tov a tutti quanti.